Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Il 7 ottobre scorso Hamas e altri gruppi islamici hanno attaccato Israele uccidendo moltissimi innocenti. La stima più recente parla di 1139 vittime, oltre a centinaia di persone prese in ostaggio, oltre 100 delle quali non sono ancora tornate. A quel giorno nero ne sono seguiti più di 200 in un attacco che Israele ha lanciato verso Hamas, in particolare nella striscia di Gaza, dove un bilancio in continuo aumento riporta ad oggi oltre 34.000 vittime e uno stato di distruzione che numerosi organismi internazionali descrivono come catastrofico. Di questo drammatico momento storico parliamo oggi con Francesca Albanese, relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi. Buongiorno dottoressa Albanese, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie a voi.
Nel suo lavoro lei consegna alle Nazioni Unite regolarmente dei rapporti appunto sullo stato dei diritti umani tra la Cisgiordania e Gaza, e nel rapporto di un mese fa circa sosteneva che Israele sta commettendo atti di genocidio nei confronti del popolo palestinese. Ci può ricordare come è arrivata a questa conclusione?
Certo. Io ho condotto un'indagine a partire dalle prime settimane di novembre, raccogliendo informazioni sistematiche sulle condotte militari, sugli ordini che venivano dati, sulle pronunce di politici e leader militari. E più passava il tempo, più aumentavano anche le prove, tra virgolette, fornite dai soldati stessi sul campo. E ho cominciato a individuare proprio dei pattern di condotta, perché è chiaro che far esplodere delle moschee, delle chiese, radere al suolo interi quartieri residenziali, sfollare 1.100.000 persone in poche ore, oppure dichiarare un assedio totale in aggiunta all'assedio che già esiste che già esisteva da 17 anni, cioè proibire l'ingresso di acqua, cibo, carburante e medicinali. Questi sono crimini di guerra apparenti, però quello che mi è emerso è che, mettendo insieme, proprio unendo tutti i punti di quello che Israele ha fatto da ottobre ad oggi, si identifica chiaramente una policy ed emerge anche dai documenti legali che Israele ha utilizzato per giustificare l'assalto a Gaza. La cosa più importante del mio rapporto è che io spiego e chiamo humanitarian camouflage quello che Israele ha fatto, e non è un elemento evidente, ma è quello che permette di capire, di spiegare la logica genocida che ha animato questo assalto. Il fatto che Israele non ha mai negato di aver ucciso oltre 34.000 persone, non ha mai negato di aver provocato una distruzione pari all'80% dell'infrastruttura di Gaza, l'ha giustificata come in conformità col diritto internazionale umanitario. E questo io lo spiego dicendo: vedete, il modo in cui dichiarano tutti scudi umani o tutti i danni collaterali, o ritengono la struttura, l'infrastruttura civile, dagli ospedali agli edifici governativi, ai servizi municipali, alle università, è tutto colpibile, è tutto distruttibile. Perché? Perché fanno parte di questa grande massa di affiliati di Hamas che Israele ormai ritiene essere i palestinesi di Gaza.
Perché è importante arrivare, secondo lei, a questa definizione, quindi all'utilizzo del termine genocidio?
È importante determinare le condotte che sono state poste in essere e qualificarle in modo corretto, perché a seconda dello schema legislativo che si applichi è importante, ma per capire che tipo di problema si sta fronteggiando. Però anche dire che sono crimini di guerra basta a far scattare delle misure cogenti per bloccare questo assalto e creare le condizioni perché si imponga un cessate il fuoco. Comunque il discorso è questo, che quando si sbaglia la diagnosi si rischia di sbagliare anche la cura. Ed è per questo che un'analisi legale corretta è fondamentale. Perché? Perché il genocidio, a differenza degli altri crimini, ha non solo una condotta illegale nella commissione del crimine, che per esempio può essere l'uccisione di membri del gruppo, l'inflizione di dolore, questi sono atti criminali in sé, però l'intento di distruggere il gruppo in tutto o in parte è l'elemento che caratterizza il genocidio ed è evidente e bisogna che la gente lo capisca, bisogna che gli stati membri delle Nazioni Unite lo capiscano. Il genocidio è un processo e bisogna capire che Israele non ha intenzione, almeno questo governo israeliano e purtroppo adesso tanti segmenti della società israeliana si sono radicalizzati, non ha intenzione di vivere in pace, non è una guerra come le altre, è una guerra eliminatoria e va trattata come tale.
Lei vede come realistica la possibilità di un mandato di arresto verso il primo ministro Benjamin Netanyahu ed altri esponenti israeliani di alto livello da parte della Corte Penale Internazionale?
Secondo me c'erano gli estremi a divenire a degli ordini di garanzia, una messa in stato d'arresto anche prima del 7 ottobre, perché vede c'è stata la continua costruzione di colonie che sono in sé un crimine di guerra ed era chiaro che quello che Israele, successivi governi israeliani, ma soprattutto negli ultimi 18-20 anni di governo in cui Netanyahu ha giocato il ruolo guida, soprattutto ultimamente, era chiaro che volevano addivenire a un'annessione massiccia del territorio della Cisgiordania e quindi questo bastava. Io non credo che sia evitabile l'emissione di ordini d'arresto, mandati d'arresto, perché è chiaro quello che hanno detto. Poi ci dovrà essere l'inchiesta della Corte Penale Internazionale, però secondo me si sente anche la tensione in questo momento all'interno del governo israeliano, cioè finalmente si rendono conto che questo è un rischio palpabile perché sono trapelate notizie dalla Corte che questi ordini stanno per essere emessi.
A lei come a chi l'ha preceduta in questo incarico non è consentito entrare in Israele e di conseguenza nei territori palestinesi. Su quali dati quindi si basa il suo lavoro visto che non può visitare i luoghi e le persone di cui si occupa?
Quello che io ho fatto sin dall'inizio del mandato è di mantenere un contatto costante, a volte quotidiano, innanzitutto con gli avvocati, gli operatori umanitari e le vittime stesse, cioè questi mandati come il mio hanno un sistema di porta aperta rispetto alle vittime di violazione che inviano documentazione costante perché si trattino i loro casi. Per ogni rapporto ho condotto centinaia di interviste, quando ho scritto il rapporto sulla detenzione arbitraria, quando ho scritto il rapporto sulle condizioni di vita dei bambini, ho sempre condotto numerose interviste con le vittime di violazioni stesse, con avvocati israeliani e palestinesi, con organizzazioni non governative. È un territorio che conosco perché ci ho vissuto, ma chiaramente c'è bisogno di informazione costante. E poi c'è una triangolazione delle informazioni che si fa con altri esperti che hanno investigato lo stesso tema. I miei rapporti sono in genere di più ampio respiro, quindi non si concentrano per esempio soltanto sul maltrattamento in carcere, ma inseriscono quello in un contesto più ampio. Per esempio, quando ho scritto il rapporto, insomma, nel quale ho concluso che si trattava a mio avviso, di genocidio, ho intervistato una serie di vittime e anche di persone scappate da Gaza, di sopravvissuti, tanto di persona quanto in videochiamata. Ed è stato, insomma, è stata un'esperienza estremamente dolorosa. Così adesso sono stata in Giordania e in Egitto, e soprattutto in Egitto ho fatto il giro degli ospedali in cui sono curati alcuni dei sopravvissuti. È una situazione gravissima, gravissima. Quando avremo la comprensione di tutto quello che è stato fatto a Gaza negli ultimi, spero, solo 7 mesi, perché purtroppo la situazione rischia di procrastinarsi ancora, di durare ancora a lungo, ma avremo vergogna di noi stessi di quanto non siamo riusciti a fermare questo scempio.
L'orribile e deprecabile attacco del 7 ottobre scorso l'ha sorpresa?
Sì, è stato scioccante. È stato scioccante perché innanzitutto mi ha fatto impressione, cioè come se in qualche modo tristemente, vergognosamente avessimo metabolizzato la morte dei palestinesi, la morte in grandi numeri, e quindi vedere gli israeliani in giro con la macchina oppure ad un festival uccisi brutalmente. È stato estremamente scioccante. Ho avuto dei giorni in cui mi chiedevo come continuerò a fare questo lavoro, da dove riprenderò il filo. Dentro di me però sapevo, e questa è una cosa che ho detto pubblicamente tante volte, questo è il momento di fermarsi e attivare dei meccanismi di comprensione, di compassione nei confronti di tutti e due i popoli, perché c'è un trauma molto profondo. L'odio che porta agli attacchi contro i civili è un odio che viene da lontano, ma bisogna capire da dove venga. È per questo che io mi sono schierata fortemente contro tante interpretazioni, a mio giudizio, fallaci, perché non c'è dubbio che gli attacchi del 7 ottobre siano stati feroci e brutali, però feroci e brutali sono stati tanti attacchi condotti contro la popolazione di Gaza. Quanti 7 ottobre hanno avuto i palestinesi soltanto a Gaza negli ultimi 16 anni? Prima del 7 ottobre erano state ammazzate oltre 5.000 persone, tra cui oltre 1.200 bambini. Questa è la realtà che tanti si rifiutano di vedere.
E tra le cose che lei contrasta c'è anche il collegamento tra il 7 ottobre e l'antisemitismo, di cui tra l'altro lei è spesso accusata. Che cosa pensa quando sente queste accuse rivolte proprio a lei?
Essere accusati di antisemitismo fa male, è dolorosissimo, soprattutto per chi ha una coscienza molto vivida sui fatti e le conseguenze dell'antisemitismo in Europa, nel mio paese, in Germania e anche in altre parti d'Europa. Quindi fa male, però so anche che l'accusa di antisemitismo è diretta oggi in un modo assolutamente vile per distrarre l'attenzione dalla situazione in Palestina. Lo dico senza mezzi termini: l'antisemitismo è una piaga gravissima, è un fenomeno disgustoso e deplorevole, così come ogni forma di razzismo e anche il razzismo antipalestinese. Però non si può ridurre ogni critica alle performance del governo israeliano ad antisemitismo, altrimenti dovrebbe essere anticristianesimo la critica ai governi italiani. Viviamo in un paese che è chiaramente a maggioranza cattolica, diventa pretestuoso e pericoloso l'uso dell'antisemitismo come accusa per silenziare il dibattito sui diritti fondamentali del popolo palestinese.
Secondo lei chi ha fatto più male alla popolazione di Gaza, Hamas o Israele?
Ma come mi diceva un sopravvissuto a Gaza, cioè siamo vittime di due fanatismi. Io ho sempre criticato la presenza di Hamas nella striscia di Gaza, che era un elemento fortemente restrittivo e repressivo nei confronti dei palestinesi. Il problema è che non ci sarebbe Hamas se non ci fosse stata un'occupazione che ormai va avanti da quasi 57 anni, l'occupazione militare israeliana. È proprio il sistema politico che è riservato ai palestinesi. Anche oggi, a fronte dell'eccidio di cui sono vittime, cioè sento in tante parti del mondo, non solo nella regione, ma si parla di ricostruzione di Gaza pensando agli edifici senza pensare alle vittime, senza pensare allo status legale che hanno o non hanno. Cioè i palestinesi sono veramente senza alcuna protezione dal punto di vista giuridico e oggi cominciano ad essere sparsi ancora una volta nella regione medio orientale. Ci si deve occupare del loro status giuridico e soprattutto di che cosa significa il diritto all'autodeterminazione. Solo e soltanto i palestinesi possono decidere ciò che accadrà a Gaza, mentre c'è già un affollamento di una serie di entità che non hanno nulla a che vedere e non dovrebbero avere nulla a che vedere con la striscia di Gaza o con il territorio palestinese occupato o con la Palestina.
La mia prossima domanda era proprio sul contributo su questa situazione da parte dei paesi occidentali, tra cui in particolare, se vuole, proprio l'Italia e l'Australia.
Quello che dovrebbero fare è conformarsi al diritto internazionale nel momento in cui c'è il rischio di un genocidio, come è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia il 26 gennaio del 2024, bisogna prendere delle misure, interrompere i trasferimenti militari, il sostegno economico e adeguare la condotta politica a quella che è la realtà. Io non credo che alcun paese occidentale abbia fatto il proprio dovere, ma quando dico nessuno è nessuno. Poi chiaramente ci sono alcuni paesi come l'Irlanda, la Spagna, il Belgio, il Lussemburgo, più sensibili alla questione dei diritti dei palestinesi, però nessuno ha ancora sospeso tutti gli accordi economici, gli investimenti nelle sanzioni, i trasferimenti, l'aiuto militare, e questo è gravissimo. Soprattutto c'è ancora questa resistenza a prendere parte al procedimento avviato dalla Corte di Giustizia per genocidio nei confronti di Israele su impulso del Sudafrica. Secondo me sarebbe stato un atto necessario, dovuto, in nome della giustizia internazionale e di quello che il sistema, diciamo, multilaterale creato dopo la Seconda Guerra Mondiale rappresenta. Sarebbe stato un atto dovuto quello di unirsi al procedimento iniziato dal Sudafrica. Il fatto che non sia ancora successo è un po' un segno della politicizzazione della questione. E l'Australia e l'Italia non si differenziano in questo senso da paesi come gli Stati Uniti. Cioè, comunque, un supporto politico ad Israele è ancora molto forte a fronte di tutti questi morti. Io non me lo spiego.
Cosa rimane di Gaza?
È difficile dirlo. Però quello che si vede dalle ricostruzioni satellitari toglie veramente ogni speranza, a parte il fatto la ricostruzione proprio dell'infrastruttura distrutta. Che bisogno c'era di distruggere gli archivi nazionali, di distruggere tutte le università, l'80% delle scuole, tutti i servizi municipali, quasi tutti gli ospedali? Che bisogno c'era? È lì che si vede proprio l'intento di distruggere il popolo, di togliergli i mezzi per sopravvivere. Quindi ci sarà la ricostruzione fisica, aggravata dal fatto che ci sono tanti ordigni non esplosi, mine, quindi ci sarà un lavoro da fare che prenderà oltre un decennio, stando alle stime degli esperti. Ma la cosa che mi preoccupa di più è come si ricostruiscono le anime devastate da questo assalto, da questo genocidio, perché abbiamo quasi 20.000 bambini orfani, 70.000 persone ferite con lesioni che probabilmente saranno permanenti. Andare in giro per ospedali e vedere corpi straziati, veramente fatti a pezzi, senza gambe, senza braccia, accecate dalle bombe. Cioè, stiamo parlando di, io la maggior parte delle persone che ho visto sono minori e sono tutti estremamente traumatizzati, i loro genitori traumatizzati o chi rimane al loro capezzale. Cioè, comunque hanno perso membri della famiglia, hanno perso tutto. Quindi come si ricostruirà questa umanità devastata? Da lì dipendono anche i prospetti di pace per il futuro. Mi piacerebbe immaginare un mondo in cui chi ha commesso questi crimini faccia un atto di ammenda e aiuti a ricostruire, però questo è veramente idealismo, perché adesso non ce ne sono le condizioni, purtroppo, e si vede.
Ci sono momenti in cui si è vista emozionata, commossa nel raccontare quello che sta accadendo in questi mesi a Gaza. Come si può osservare, studiare tanta violenza e rimanere razionali?
Non so, io mi sento sempre molto, molto, molto fredda, poi non me ne accorgo, a volte mi emoziono, perché mentre racconto mi tornano alla mente proprio le vite di cui sto parlando, ed è proprio, è compassione umana, potrei esserci io al loro posto, e quindi questo rende più difficile il discorso che porto avanti, però non saprei, non conosco un altro modo di essere la relatrice delle Nazioni Unite su una questione così grave, che si sta consumando nel modo più grave e impensabile. Devo dire, non mi sarei mai aspettata un'evoluzione tanto rapida, tanto repentina, anche se sì, razionalmente capisco, il colonialismo di insediamento fa questo, però vedere come poi questo si traduca in pratica porta via qualsiasi speranza nell'umanità. Quindi per me è molto difficile proprio dal punto di vista psicologico, però si prende un po' di distanza e si fa il proprio lavoro. Non c'è alternativa.
Dottoressa Albanese, davvero grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.